Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina mattinata insieme, davvero abbiamo il piacere di avere un prete novello, Don Stefano Pedroli. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a te Angela, grazie a tutti.
Bene, è stato ordinato sabato 8 giugno insieme ad altre due persone di Varese, due seminaristi di Varese, uno è Paolo Bottelli e l'altro è padre Antonio, che è un padre cappuccino, sì, che ha detto proprio la prima messa in questa chiesa dei Cappuccini. Allora con te facciamo un excursus, cioè innanzitutto cerchiamo di capire com'è nata la tua vocazione e che percorso hai fatto proprio anche a livello decisionale, motivazionale, insomma, in modo da arrivare ad un obiettivo che è abbastanza impegnativo in questo momento, perché che cosa voglia dire essere sacerdote, poi cercherai di dirmelo tu. Comunque intanto dimmi quello che per te è stato importante in questa decisione, che non è una decisione da poco, nel 2024, ecco.
Bene, questa è una domanda grandissima che potrebbe raccogliere tanto tempo, cercando di essere il più possibile sintetico. Io posso dire che, anzitutto che una vocazione come la mia nasce nella vita, non nasce da grandi eventi straordinari, imprevedibili, da sogni, da rivelazioni, nasce nella vita, in quello che si vive, nella vita ordinaria direi. È lì che Dio c'è, è lì che Dio parla, è lì che Dio ha parlato con me e mi ha chiamato. Certo, è straordinario, lo dicevo così anche nei ringraziamenti al termine della prima messa che ho celebrato in Brunella domenica scorsa, è straordinario il modo con cui lui si inserisce nella vita ordinaria, però bisogna sempre ricordare che non si tratta di una vocazione, come dire, che nasce da
cose miracolose.
Da cose miracolose, esatto, è una vocazione che nasce nella vita. Allora io posso dire quelle esperienze di vita in cui ho riconosciuto il volto buono di Dio e la voce di Gesù che mi chiamava. C'è stata anzitutto ovviamente la vita della mia famiglia, la vita normale della mia famiglia. Sono cresciuto in una famiglia ricca di fede, ricca di consapevolezze, ricca di valori orientati al rapporto con Gesù. Devo ricordare sicuramente la figura dei miei nonni, nonno Piero Viotto e sua moglie Giovanna, due persone che sono state fondative, direi, ecco, per la mia vita, per la vita della mia famiglia e anche per la mia fede. Senz'altro c'è stata la bontà, no? L'esperienza dei miei genitori che mi hanno trasmesso nell'ordinario della vita la loro fede. C'è stato la vita dei miei fratelli. Io sono il quarto di quattro fratelli, ho una sorella e due fratelli maggiori, di cui uno peraltro sacerdote, prete della fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo. Invece gli altri miei due fratelli, Chiara e Carlo, sono sposati e vivono la loro vocazione al matrimonio, alla vita familiare, e devo dire che anche le loro testimonianze sono state decisive, perché sono più grandi di me, mi hanno mostrato una via bella che si poteva fare con Gesù nella Chiesa, ciascuno nella propria vocazione. C'è stata poi tutto un ambiente familiare, no? Anche le relazioni che la mia famiglia aveva con la comunità cristiana, con la comunità parrocchiale della Brunella, in cui sono stato battezzato, in cui ho ricevuto i sacramenti, in cui ho vissuto tutto il percorso di iniziazione cristiana con i frati minori che all'epoca reggevano la parrocchia della Brunella, e anche nella vita del movimento di comunione e liberazione di cui i miei genitori fanno parte, e già con loro fin da bambino, diciamo, ho respirato la bellezza di un ambiente di chiesa ampio e vivo. E ricordo senz'altro, allora qui anche insieme a te Angela, la figura di tuo marito, di GP, no? Cottini, che è molto amico dei miei genitori, che è stato anche mio padrino, e lui, diciamo, raccoglie un po' anche questo clima, questo ambiente, questo grande abbraccio, ecco, in cui i miei genitori mi hanno inserito fin da subito nella vita della Chiesa.
Bene, il rapporto allora con i genitori, il rapporto con la Chiesa locale, il rapporto con un movimento, ecco, tutto questo, come dire, si è intrecciato però ad un percorso che tu hai fatto nel seminario di Venegono, insomma.
Sì. Io ho deciso di entrare in seminario al settembre del 2017, sono passati 7 anni, arrivai a questa decisione dopo un lungo percorso anche di verifica, di discernimento personale, che è stato sostenuto dall'appartenenza normale alla comunità cristiana, direi, ma anche da figure importanti come padre Andrea Ferrari, che frate della parrocchia della Brunella, che mi introdusse peraltro anche a un'esperienza fondamentale per me, che è stata quella dell'essere educatore in oratorio dei ragazzi delle medie negli anni dell'università. Ecco, direi che tutto questo periodo universitario è stato il momento propizio in cui le domande, le questioni, le intuizioni, ecco, di questa vocazione si sono fatte più vive e sono maturate fino a portare poi alla decisione di entrare in seminario. E poi devo dire che senz'altro tutto il seminario, che per me sono stati 7 anni, compreso questo ultimo anno di ministero diaconale, sono stati tutti degli anni di formazione, degli anni di discernimento, degli anni anche di prove, degli anni in cui anche la vocazione viene messa un po' alla prova, no? Di una realtà che è bella, ma che è anche cruda, direi, in un qualche modo, no? Comunque la nostra vita sacerdotale, come la vita di tutti, no? Però è una vita impegnativa e uno deve fare i conti anche con l'impegno, con la responsabilità, con la serietà, con le difficoltà di una vocazione come la nostra. Quindi gli anni di seminario sono stati anche questo, sono stati anche anni di prova, anni di fatiche in cui quello che è passato è servito poi per arrivare anche a un affidamento convinto e gioioso al Signore nell'ordinazione.
Un'esperienza anche di preghiera all'interno del seminario e un'esperienza di lavoro all'esterno del seminario, perché già voi siete introdotti in questo periodo in una parrocchia.
Mm-hmm. Sì, beh, il seminario, come ama spesso dire Papa Francesco, è un tempo di vita che è articolato secondo varie direzioni. Tu hai ricordato giustamente la preghiera, che è un elemento fondamentale. Il seminario è una scuola di preghiera, è una scuola di liturgia, è una scuola di intimità con il Signore, no? Nella vita della Chiesa. E il seminario introduce molto bene alla ricchezza, alla grandezza, no? della preghiera, della nostra liturgia e della nostra liturgia ambrosiana, no? Che è un grande dono, una grande specificità di cui sono molto grato e molto fiero anche. Poi hai ricordato giustamente anche l'esperienza di servizio all'esterno, che noi chiamiamo normalmente la pastorale. Ecco, quindi questi anni di seminario sono stati anni in cui mi sono messo anche a servizio di varie comunità. Sono stato a Rho, presso la parrocchia di San Paolo, sono stato poi a Carugate, sono stato a Bernareggio, in Brianza, ho fatto poi servizio anche presso la Fondazione Don Gnocchi di Milano, in una residenza sanitaria per persone con disabilità, e poi c'è stata l'ultima, direi anche la più importante esperienza pastorale di questi anni, perché ha abbracciato anche l'anno di ministero diaconale, che è stata a Bollate, nelle parrocchie di San Martino e Santa Monica in Bollate, in cui ho celebrato messa domenica scorsa e che ho salutato con gratitudine e anche con un po' di magone, ecco, di dispiacere per lasciare una realtà che mi ha dato tanto.
In cui tu avevi lavorato soprattutto con i giovani?
Sì, sì, sì. Io
ho visto tantissimi giovani alla tua ordinazione,
sì,
ti hanno anche buttato per aria.
Ah, poi i giovani di Bollate sono particolarmente creativi, particolarmente vivaci e mi hanno anche riempito di un affetto grande, quasi, che ho sempre sentito anche abbastanza immeritato, ecco. Però fa capire come ecco, come quello che noi viviamo, ecco, come preti, ma anche già un po' prima come seminaristi o come diaconi, è una grandezza che supera la nostra persona. Ecco, io ho sentito di ricevere un affetto da questi giovani più grande di quello che merito, perché sento di, come dire, che in me è passato anche una vita più grande di me, la vita di Dio, la vita della Chiesa, la vita di Gesù che ho condiviso con loro, e forse quindi questo affetto non era solo per me, ecco, per la mia persona, ma è per tutto quello che ha raccolto la mia vita, cioè l'amore di Dio. E comunque sì, insomma, a Bollate mi sono dedicato insieme a Don Matteo Monticelli, che è il coadiutore che ha assegnato a quelle due parrocchie. Sono stato un po' collaboratore suo e collaboratore della comunità, delle comunità parrocchiali, in particolare nell'ambito giovanile, senz'altro. Ho seguito molto il gruppo dei 18-19 anni, quindi ragazzi di quarta, quinta superiore. Ho seguito i ragazzi adolescenti, prima, seconda, terza superiore, con i loro educatori. E poi non sono mancate anche, come dire, tante anche occasioni anche con i ragazzi più piccoli, con i ragazzi delle medie, con i bambini dell'iniziazione cristiana e anche con i bambini della scuola dell'infanzia, che la parrocchia San Martino gestisce anche una scuola dell'infanzia parrocchiale. Io ho avuto anche l'occasione di condividere del tempo con loro, dei momenti di preghiera, di gioco, anche di divertimento molto belli.
Essendo uno zio con tanti nipoti, mi sembra che un po' di pratica ce l'avesse, ecco.
Sì. 8 nipoti più uno in arrivo ad agosto, quindi una buona pratica.
Però hai incontrato anche le famiglie, oltre ai giovani?
Senz'altro. Beh, l'incontrare le famiglie passa, per noi forse preti più giovani e dedicati nell'oratorio, passa proprio dall'incontrare prima i ragazzi, cioè nell'entrare in relazione con i ragazzi, poi sì, ci si amplia nella dimensione delle loro famiglie. Capita che siano le famiglie stesse, no? A un certo punto i genitori di questi ragazzi a volere conoscere, a volere entrare in relazione anche con noi, a condividere con noi anche delle preoccupazioni, delle domande,
delle ansie,
sì. Senz'altro, no? Ricevere da noi anche dei conforti, dei consigli, dei suggerimenti, per quanto possibile, anche se, come dire, non credo di sapermi bene, di saper dare bene dei consigli ai genitori, no? Che è un mestiere difficilissimo e che si impara facendolo, credo, no? Per cui non so quanti consigli buoni ho potuto dare, però notavo questo bisogno delle famiglie di essere in rete, di essere in relazione, no? Di condividere comunitariamente, ecco, anche una preoccupazione per i giovani. Quindi questo era il primo aggancio, direi. Poi da questo nascevano anche tante cose, ovviamente. Ovviamente le comunità parrocchiali sono anche animate, vissute da famiglie che magari hanno un legame speciale con la vita parrocchiale o con la vita oratoriana, e allora lì, insomma, tante occasioni, no? che passavano anche da tanti tempi informali, del resto, no? Anche dalla condivisione del tempo libero nell'oratorio, se magari qualcuno di loro veniva per far giocare anche i bambini solo nel tempo libero, per curare il bar, per stare insieme a prendere un caffè anche in oratorio, ecco, c'è stato anche sicuramente tutto questo tempo prezioso con le famiglie, sì.
Quindi una chiesa comunitaria, una chiesa, sì, comunque presente sul territorio. Stiamo, sì, parlando con Don Stefano Pedroli, prete novello. Adesso siamo in radio e quindi un po' di musica. Bene, stiamo parlando con Don Stefano Pedroli, prete novello, che ringrazio, sì, di cuore per essere venuto qui in radio a raccontarci ancora della sua vocazione. Ma visto che è nella Chiesa Ambrosiana e ha parlato di come ha vissuto l'esperienza della comunità parrocchiale, soprattutto in un rapporto, in una relazione significativa con i giovani più grandi e anche gli adolescenti, vorrei chiederti ancora proprio della Chiesa Ambrosiana e di questo nostro arcivescovo, che ha fatto una bellissima predica quando, sì, ti ha ordinato proprio e ti ha... Ecco, com'è Monsignor Delpini?
Ah, beh, Monsignor Delpini è proprio un padre, e adesso anche che sono stato da lui ordinato, ho ricevuto questo dono incredibile dell'ordinazione proprio dalle sue mani, dalla sua imposizione delle mani, dalla sua preghiera consacratoria, lo sento ancora più padre. Poi del resto noi preti siamo i suoi figli, i suoi collaboratori, no? Proprio da un punto di vista anche oggettivo e teologico. Quindi la mia vita è a servizio della Chiesa di Milano, e questo si esprime nel rapporto filiale, nell'obbedienza fraterna all'arcivescovo. E io credo che siamo in un periodo in cui la nostra Chiesa vive un grande dono, ecco, attraverso la persona di Monsignor Delpini, di Don Mario, ecco, di come lo chiamiamo anche noi nell'ambiente anche più stretto dei preti. Ecco, è anche un modo di chiamarlo che non dice tanto un bisogno di semplicità, ecco, ma proprio dice una confidenza, una naturalezza che si riesce a vivere con lui. Monsignor Delpini, io credo che stia offrendo alla nostra Chiesa due grandi doni, due grandi talenti suoi personali. Il primo è quello dell'essenzialità. Magari rispetto ad altre epoche, altri tempi in cui gli arcivescovi avevano anche un grande carisma di pensiero, di magistero, di teologia articolata, Monsignor Delpini all'apparenza pare, come dire, non avere, ecco, questi grandi stili teologici. Penso al cardinale Martini, al cardinale Tettamanzi, al cardinale Scola, no? Tutti grandi anche pensatori. Tuttavia l'arcivescovo Delpini ha un enorme talento per richiamare all'essenzialità della fede, all'essenzialità del Vangelo. I suoi richiami alla preghiera, al senso della preghiera, al senso della comunità sono essenziali, però sono fondamentali, sono preziosi, e io vedo di come io stesso e di come tanta gente è edificata da questo richiamo all'essenziale, da questo tornare alla semplicità anche del rapporto col Signore, del rapporto con Gesù. E poi l'altro grande suo dono che ci fa, che è il suo grande carisma, direi il suo grande talento, è quello della presenza. Io sono appassionato di storia, anche di storia della Chiesa, però non saprei quantificare effettivamente andando indietro nel tempo. Tuttavia mi sembra di poter dire che era da tanto tempo che noi non avevamo un arcivescovo così presente nella vita ordinaria della nostra Chiesa, delle nostre comunità. Lui veramente è infaticabile, è instancabile, no? Nelle sue visite, nel suo celebrare insieme alle comunità anche le occasioni più semplici. Un mesetto e mezzo fa ne abbiamo avuto un'occasione con i nostri giovani diciottenni della parrocchia di Bollate, l'abbiamo invitato e lui è venuto a condividere la cena, no? Abbiamo avuto questo tempo anche di divertimento, abbiamo condiviso una gara di barzellette insieme a lui, insomma. No, poi anche delle parole importanti, abbiamo avuto anche l'occasione di un dialogo a partire da alcune domande che hanno fatto i ragazzi. Però tutto questo per dire di come anche questa presenza fraterna fa sentire un abbraccio, l'abbraccio della Chiesa, fa sentire l'importanza, la bellezza di fare un cammino insieme, di vivere un cammino guidati e non un cammino fatto solo con se stessi, no? Che non sia che il cammino della Chiesa è qualcosa di condiviso e di guidato, non è qualcosa solo di personale o di ristretto. E quindi credo che l'arcivescovo Delpini abbia questi due grandi doni: il richiamo all'essenzialità e la presenza.
Questo vuol dire però che questo cammino è sempre un cammino missionario, aperto non solo ai cristiani ma aperto a tutti.
Sì, sì, certo. Qui, ecco, questa è una grande sfida ovviamente del tempo di oggi, è una grande sfida di tutta la Chiesa, della Chiesa in Europa, della Chiesa in Italia e quindi ovviamente anche di noi qui nella Diocesi di Milano. E devo dire che non è facile perché senz'altro noi, se da un lato l'avere una grande eredità, no? Pensiamo anche solo alle strutture, no? Che la nostra Chiesa di Milano possiede, a questi grandi enormi oratori che hanno fatto una grande storia anche di socialità, no? Nei nostri territori, nella nostra Lombardia. Se da un lato questo è un bene, dall'altro rischia di essere un limite laddove non riusciamo a distaccarci, no, da certe tradizioni, da certe forme, quando invece il tempo e le esigenze del presente chiederebbero magari di osare forme nuove, tentativi nuovi. Quindi è una sfida, Angela, è una sfida di cui io non credo, non ce le ho io, ma non credo che non ce le abbia quasi nessuno, no? Le ricette giuste, no, per affrontare una sfida di questo tipo, cioè come fare oggi a intercettare e a entrare in rapporto con tutte queste persone che sono normalmente al di fuori, ovviamente, no, delle nostre strutture. Il rischio di occuparci solo delle nostre strutture, solo nei nostri, c'è, e dobbiamo vigilare molto su questo. Io credo che, beh, se lo devo pensare rispetto a me, alle mie possibilità concrete adesso nel prossimo futuro, credo che sicuramente per incontrare anche tanti giovani lontani e distanti dalla vita della Chiesa, un'occasione preziosa sia quello dell'insegnamento nelle scuole, quindi anche la valorizzazione della presenza di preti, senz'altro, ma in generale di cristiani impegnati nel mondo della scuola, nell'insegnamento della religione, ma anche nell'insegnamento di tutte le materie. Ecco lì, se devo un po' immaginare uno spazio concreto in cui io posso tentare, no, di raggiungere il più possibile queste persone, ecco, mi viene in mente la scuola. Poi come chiesa è chiesto un cammino complessivo, un discernimento ampio per capire tutte le forme possibili per entrare, pensiamo.
Quindi come segni e come gesti tu vedi la necessità di, per esempio, di rientrare come nella scuola, perché è stata lasciata andare.
Sì. Ecco. Assolutamente sì, perché poi quello è il luogo normale e principale di vita dei nostri ragazzi. Non solo quanto impegno concreto nello studio passa dalla scuola, ma quanta vita relazionale, no? Quante relazioni amicali, quante relazioni affettive, no, avvengono dentro le mura scolastiche, dentro quell'ambito di vita e da tutto quello che da lì si riverbera. Quindi senz'altro, se uno vuole incontrare i giovani oggi, non può prescindere dal loro contesto scolastico. Questo anche se non si insegna, per cui, come dire, anch'io penso quest'ultimo anno, no, come diacono, ero molto in relazione con questi ragazzi che frequentano la parrocchia di Bollate, l'oratorio di Bollate, non entravo nelle loro scuole, no, tutti i giorni, anche perché facevano tante scuole diverse. Però
sentivi le loro domande,
assolutamente,
i loro desideri.
Sì, cioè, come dire, entrare e anche essere attenti, avere sempre in mente loro che scuola fanno, avere sempre in mente quindi che tipo di dinamiche possono vivere nella loro giornata, dialogare su questo, aiutarsi nello studio, trovare delle forme per anche sostenere il tempo dello studio insieme. Ecco, non si può pensare che poi un giovane viene in oratorio e improvvisamente mette su un altro vestito, un'altra vita rispetto a quella che è la vita scolastica. Ecco, loro sono molto più uniti di quanto a volte noi pensiamo che siano, e quindi anche senza entrare nelle scuole, se uno fa missione, fa pastorale con i giovani, non può prescindere da quello che loro vivono nell'ambito scolastico, senz'altro.
Mi stai parlando bene dei giovani, e io dico che i giovani di adesso sono ancora i giovani della mia età, che hanno gli stessi desideri in una forma diversa, però anche noi volevamo fare delle cose grandi, volevamo, no?
Assolutamente, credo che sia un po' un luogo comune, no, quello che dice i giovani di oggi,
ecco.
I giovani di oggi. I giovani di oggi sono sempre diversi da quelli di ieri, quindi quelli di domani saranno diversi da quelli di oggi, e noi sentiremo fra 20 anni dire la stessa cosa di quelli che stanno nascendo adesso e che saranno giovani fra 20 anni. Quindi credo che di per sé una lamentela sul fatto che le generazioni giovani siano poco reattive o poco vive rispetto a un passato, credo che sia un luogo comune che riguarda sempre ogni tempo e ogni generazione. C'è da dire che senz'altro, guarda Angela, ne parlavo giusto ieri sera con due giovani di cui sono stato educatore quando erano ragazzi delle medie, ormai hanno più di 20 anni, sono universitari, parlavo con loro di come però il tempo recente li abbia feriti e segnati in maniera particolare. La pandemia di Covid ha veramente influito sui giovani di oggi, perché l'aver perso, penso, direi tutti i ragazzi che hanno vissuto gli anni del liceo, ma anche quelli che stavano finendo le medie, ecco, aver perso in quegli anni alcune esperienze di vita fondamentali, non aver potuto sperimentare anche tante occasioni di relazioni, di affettività anche, cioè, come dire, li ha tenuti un po' più affaticati, a volte un po' più indietro. E però quello che io ricordavo loro, ecco, che non vale tanto la pena piangere sul latte versato. È giusto esserne consapevoli, è giusto riconoscere che magari dentro di sé si hanno delle ferite o dei limiti causati anche da questo periodo difficile, è giusto saperlo per poterlo gestire e governare, però bisogna avere l'occhio, il cuore, la mente, le braccia, le gambe sul presente. Sul presente c'è sempre un'occasione di vita buona, c'è sempre un'occasione di incontro con Gesù. Allora uno non deve stare lì a preoccuparsi di come è andata male, del fatto che non siano successe delle cose che dovevano succedere. È vero, non sono successe, e probabilmente si porteranno sempre questi ragazzi la ferita di non averle potute vivere alcune cose. Però adesso è un tempo propizio per recuperare, forse anche per curare alcune ferite del passato. E quindi niente, io sono molto felice di avere a che fare col mondo giovanile.
E quindi la proposta di Cristo è una proposta ancora valida.
Assolutamente. Assolutamente sì,
in fondo. È ancora da proporre, ma Cristo è ancora una figura.
Decisamente, io do la vita per questo, non per altro.
E inizia una bella sfida, una bella avventura. Siamo in radio.
Un po' di musica.
Ancora un po' di musica, volentieri. Poi continueremo a parlare con Don Stefano Pedroni. Caro Stefano, siamo quindi a un momento, inizia la tua grande avventura, insomma, sì, che è quella di essere un prete, uh-huh, in una realtà molto complessa e molto difficile.
Riceverò giusto domani la mia destinazione, ecco, dall'arcivescovo, ecco, quindi sono...
Ecco. In cui sicuramente non c'è tanto una contrapposizione ideologica ormai, ma emerge più un'indifferenza, uh-huh, nei confronti della Chiesa, sì, cioè di che cosa non mi interessa più di tanto. Anzi, non conosco neanche, anche di non conoscenza, per quello è importante, sì, quando tu dicevi riproporre la conoscenza del Vangelo, riproporre la conoscenza della figura di Cristo, che in modo tale che possa essere di nuovo intercettata, perché i ragazzi non la conoscono, non conoscono neanche più la Chiesa, proprio perché non la frequentano, cioè sono tante le famiglie adesso che non frequentano. Però volevo dirti, proprio tra le varie figure, tu mi hai parlato dell'arcivescovo del Pidi, ma hai potuto incontrare anche Papa Francesco.
Sì, come classe di ordinazione con i miei attuali compagni di messa, così si dice, no? Quelli che sono stati ordinati con me, qualche mese fa eravamo diaconi, abbiamo vissuto questo bellissimo pellegrinaggio a Roma, dei giorni molto intensi, che hanno avuto come centro proprio l'incontro privato col Papa Francesco. Siamo stati un'ora e mezza noi, diaconi di Milano, con qualche anche, c'erano anche degli altri diaconi di altre diocesi, che erano ospiti presso il Pontificio Seminario Lombardo, quindi si sono aggregati al nostro gruppo, e abbiamo vissuto proprio un incontro bellissimo, un dialogo liberissimo con lui. E tra l'altro è stato un dono prezioso, perché quel giorno era stato un giorno non facile per lui, era fine febbraio, aveva avuto un po' di acciacchi di salute, del resto ricordiamo,
persona anziana,
sì, è una persona che continua a spendersi tantissimo anche alla sua età, quindi è inevitabile che ci siano anche dei momenti un po' di debolezza fisica. quel giorno lì era stato in ospedale per fare un piccolo controllo, quindi noi fino all'ultimo non sapevamo se avremmo potuto incontrarlo. E poi invece non solo è venuto, ma ha proprio dedicato un sacco di energia, di cuore, di testa a noi, alle nostre domande. E quindi abbiamo avuto proprio questo momento particolare, che è stato totalmente libero. Lui ha chiesto a noi di poter fare qualsiasi domanda, di poter parlare liberamente di quello che avevamo nel cuore, di quello che volevamo chiedere a lui. E devo dire, è stato bello scoprire, vedere che il Papa, in un contesto anche un po' più privato come quello che era con noi, è veramente lo stesso di quello che si vede negli incontri normali con la gente, anche nelle grandi folle, no? C'è il suo stile, il suo modo così, così paterno, così semplice, così anche spiritoso. Ecco, è lo stesso. Sì, forse si è preso qualche libertà in più con noi, eravamo a porte chiuse, eravamo giovani pronti all'ordinazione sacerdotale, quindi, però fondamentalmente io ho visto lo stesso uomo che vedo in piazza San Pietro, che vedo dal balcone del Palazzo Apostolico. È bellissima questa veracità, direi, della sua persona, no? E quindi magari anche il contenuto del dialogo non ha toccato dei punti, come dire, al di fuori dall'ordinario del suo magistero. Abbiamo toccato dei punti classici, anche se vogliamo, no? Del suo insegnamento, delle sue proposte, però dette a noi, dette così, hanno avuto un valore speciale. E in particolare direi che sono stati molto preziosi i suoi suggerimenti rispetto alla vita del prete, al significato della vita del prete. Il Papa ci ha detto che la vita del prete deve essere segnata da alcune vicinanze. Anzitutto la vicinanza con Dio, quattro vicinanze. Prima, la vicinanza con Dio nella preghiera, fondamentale e sorgiva. La vicinanza con il Vescovo, ne abbiamo ricordato prima anche l'importanza per noi preti ambrosiani dell'Arcivescovo Delpini, padre e maestro e guida in questo cammino anche di servizio. Poi la vicinanza, lui diceva, con gli altri preti, coi confratelli. Non si è preti da soli, si è preti,
ecco, questo
in
mi sembrava
comunione.
Importante come sì. Punto, ecco, di non stare da soli.
Assolutamente, ecco. E poi ultima, ovviamente, la vicinanza alla gente, la vicinanza a tutte le persone che incontriamo, che viviamo. E lui richiama tantissimo anche l'importanza del non sentirsi mai, mai superiori, anche nella fede, anche nella maturità umana. Non è mai scontato. Il nostro come preti è un servizio, è un mettersi a disposizione perché Dio possa raggiungere, anche secondo certe modalità tipiche, uniche, che sono soprattutto i sacramenti, le persone. Però il cuore, la vita della fede, il cuore del rapporto col Signore non è che per noi sia qualcosa di privilegiato perché apparteniamo chissà a una casta diversa. No, cioè il cuore della fede è lo stesso, e anzi quanto è vero che tante persone hanno più fede di noi e sono maestre in questo, per noi sono dei richiami importanti. Tant'è vero, il Papa a proposito di questo, poi un mio compagno gli ha fatto una domanda su chi sono state per lei, santità, anche delle figure di richiamo così importanti, dei santi della porta accanto, come lui ama dire. Lui ha raccontato, no, la figura anche di questa signora anziana che aveva conosciuto in parrocchia, ed è stato bello perché mi sono ritrovato anch'io in questa esperienza. Se io penso ad alcune persone che ho conosciuto, che ho incontrato a Bollate anche in questi ultimi anni, penso veramente di aver incontrato dei santi, cioè delle persone che anche nella loro magari vecchiaia hanno una limpidezza, una saggezza, una serenità, una chiarezza di fede che veramente scalda il cuore, che io dico, ma chissà un giorno avere una fede così. Quindi ecco, quindi queste sono state un po' alcuni elementi del nostro dialogo con il Papa.
Sei entusiasta, e questo è un buon inizio, ecco. Però voglio dire che comunque Essere prete in questo momento comporta anche una grande conoscenza della realtà, una grande capacità di giudizio su quello che sta accadendo. Il fatto che tu ti sia laureato in filosofia è una scelta che comunque ti ha aiutato, ti aiuta.
Sì, io appunto prima di entrare in seminario ho studiato filosofia all'Università Cattolica. Mi sono laureato proprio nel 2017, proprio nel momento in cui entravo in seminario, concludevo gli studi e mi laureavo in filosofia. Sì, io trovo che i miei studi siano un grande aiuto, per quanto poi appunto non abbia più avuto l'occasione di dedicarmi direttamente a certi studi filosofici o all'insegnamento della filosofia, che sarebbe stata anche un'altra cosa che avrei avuto molto, molto gusto di fare. Però questi studi mi aiutano proprio per quello che dici te, Angela, cioè la filosofia aiuta a comprendere e a guardare la realtà in senso ampio, no? Quantomeno aiuta a insegnare un metodo di giudizio e quindi di fronte a certi problemi, io dopo questi anni di filosofia mi rendo conto di avere degli aiuti, degli strumenti per fermarmi quantomeno e cercare di capire meglio che cosa ho davanti, al di là poi della risposta che arriva, no? Al di là del fatto di dire ok, è questo o è quest'altro il problema, però come metodo, ecco, la filosofia aiuta molto. E quindi sì, è stato un percorso comunque importante, che è stato anche, come dire, sicuramente anche influenzato da alcune figure, no? Il nonno Piero, che è stato un grande professore di filosofia, esperto di Maritain, e anche il già ricordato padrino G.P. Cottini, no? Anche lui sicuramente ha collaborato, direi, no?
Adesso dal paradiso, certo,
a farmi sorgere anche alcune attenzioni.
Anche figure come Pretito, Fabio Baroncini.
Ah, sì, sì. Ecco. Fabio Baroncini io non l'ho tanto conosciuto personalmente, però ne ho visto tanto il riflesso nella vita delle persone, nella vita dei miei genitori che hanno celebrato con lui il loro matrimonio, ma anche di tante persone, no, della comunità di Comunione Liberazione di Varese che sono sue figlie, e quindi attraverso di loro ho anche potuto vedere qualcosa di lui, ecco, anche della sua radicalità e della sua gioia, ecco, nel seguire Gesù, assolutamente sì.
Questo ti dice di una chiesa che è fatta da tante cose, sì, da tanti movimenti, sì, da tanti carismi, da tante persone diverse, delle famiglie, dalla vecchietta, dall'arcivescovo,
certo,
dalla...
a me questo...
e poi tutti contribuiscono a...
Sì, a me questo appassiona molto, perché devo dire, io per primo mi riconosco figlio di tanti pezzi diversi di chiesa, no? Ricordavamo, vabbè, la vita della mia comunità parrocchiale che quando ero bambino era guidata dai frati francescani, quindi c'è stato anche un po' quell'accento lì, la vita normale della nostra chiesa diocesana, la sua vita oratoriana, anche il cammino del seminario, poi che tanto segnato per esempio dalla spiritualità del cardinale Martini, poi l'esperienza di comunione e liberazione che ho vissuto in particolar modo negli anni del liceo nella comunità di GS. E quindi sì, la chiesa è varia ed è bella proprio in questa varietà, sì.
Fra Andrea ti ha dato un messaggio, come sì, porti di fronte al Signore, come avere sempre questo
timore di Dio,
timore
lui
di
ha
Dio
detto.
Concludiamo
sì,
con questo, ecco.
Allora, timore di Dio non è paura, ma è consapevolezza di una grandezza, di una grandezza superiore. E quindi io la vita che ho davanti è una vita complessa, difficile, ma è una vita sostenuta da una grandezza più grande di me. Quindi vado sereno.
Bene, ti ringrazio davvero di cuore, ringrazio di cuore Don Stefano Pedroni.
Grazie.
Risenterete questa intervista su un podcast che rimarrà nel sito della radio. Quindi l'augurio è che davvero tu sia felice facendo questo servizio alla Chiesa.
Grazie mille.
Ecco. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato, e grazie ad Enrico per la regia.